Apriamo la settimana del caffè a Radio X, continuando in realtà a parlare di informazione, come abbiamo fatto già in Extra Life, come facciamo tutti i giorni in Extra Live, ed è venuto a trovarci un amico giornalista che spesso abbiamo disturbato telefonicamente in Extra Live per chiedergli pareri e approfondimenti sulle notizie del giorno. Oggi facciamo un discorso più generale con Pablo Sole. Buongiorno Pablo.
Buongiorno.
Bentornato a Radio X. Allora, grazie. Pablo Sole, giornalista, direttore di InDeep, che è un giornale online indipendente, come dice il nome, è molto seguito, molto autorevole, perché lavora con grande rigore su delle inchieste che spesso vanno a esplorare quelle zone d'ombra dove spesso i giornali mainstream non entrano. E proprio pochi giorni fa con l'amico Follesa si parlava di quanto rimpiangiamo certi giornali che c'erano una volta, no? Tipo Sassari Sera, che ti raccontavano un po' il retroscena della politica. Ormai non lo fa più nessuno. Come mai non si fa più di raccontare un po'? Ma devo dire, anche sull'Unione Sarda un tempo eravamo abituati a leggere Giorgio Pisano, altri giornalisti che ci raccontavano cosa succedeva nelle stanze segrete della politica. Ormai niente, ci sono i comunicati stampa e quello che si vede, punto.
Sì, era, mi ricordo, citato Sassari Sera, che era un po' il Dago Spia local, certo, sardo, anche abbastanza di colore, però
sì,
io mi ricordo abbastanza, devo dire, non attendibile, però, no?
Certo, fatto con rigore, sì.
Oggi si è un po' più appiattita la situazione, nel senso che molto spesso ci si limita alla cronaca, che poi per carità è un registro che ci sta tutto, no? Però forse più che approfondire si prende la dichiarazione di un consigliere, penso alla politica regionale,
sì,
la dichiarazione di un altro consigliere, difficilmente
si monta
poi
un titolo, una piccola questione,
no?
Sì, sì, certo,
è
certo,
la pagina chiusa sostanzialmente,
sì, 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 sì.
Non so perché non ci sia più questo, forse sai, col ricambio generazionale, cioè la mia generazione è diversa da quella di un Giorgio Pisano, chiaramente erano abituati ad essere probabilmente molto più battaglieri e chiedevano veramente conto. Noi ci siamo forse un po' più appiattiti, non so se per paura di, no, la querela dietro l'angolo. Cioè io mi ricordo, siamo cresciuti con notisti politici che andavano in conferenza stampa ed era il consigliere che aveva paura, se questo si alza di fare una domanda adesso forso mi mette in difficoltà. Adesso andiamo lì molto spesso, prendiamo quello che ci dicono, facciamo una domanda, abbiamo il pezzo.
Sì, voglio dire, un tempo certi giornalisti nelle redazioni, parlo gli inviati, quelli che facevano appunto le inchieste, avevano anche le mani più libere, cioè avevano magari anche una settimana di tempo in cui non dovevano occuparsi di altro se non seguire quella storia. Oggi siamo tutti presi, sono tutti presi dalla cucina giorno per giorno, no? E magari rimane meno tempo per scavare, per andare in profondità. Io credo che da questa esigenza, dall'esigenza di un giornalismo fatto in un certo modo, sia nata la tua scelta di farti una testata, diciamo, di metterti insieme a degli altri pazzi come te e creare un giornale online che è diverso, che è cosa diversa da un blog o da una newsletter, è proprio qualcosa di più strutturato, proprio come un vero giornale, però viene distribuito solo su abbonamento. Allora, l'esperienza di InDeep è iniziata quanto tempo fa esattamente? Ricordamelo.
Crowdfunding è stato lanciato, oddio, se non ricordo male, nel 2020. Siamo andati online il 29 settembre del 2021.
Ecco, anni non facili, voglio dire, eravamo anche tutti chiusi in casa a combattere col virus. Voi vi siete scelti questa ulteriore strada in salita di costruire dal nulla un giornale che però si è conquistato sul campo, mese dopo mese, inchiesta dopo inchiesta, molta autorevolezza, molto rispetto, e siete di fatto l'unica realtà di questo tipo in Sardegna. Ecco, ricordiamo per esempio inchieste importanti, l'ultima l'avete fatta in occasione della prima udienza del processo contro Alessandra Todde sulla questione dei rendiconti elettorali, tirando fuori gli atti e spiegando un po' cosa c'era dietro dietro questa complicatissima vicenda. Ecco, qual è il tuo bilancio di questi primi anni di attività di Indeep?
Già il fatto che siamo ancora online secondo me è una grandissima vittoria, nel senso che quando abbiamo iniziato era un salto nel buio, non c'erano precedenti, cioè chiedere a un gruppo di lettori di cacciare i soldi sostanzialmente per aprire una nuova realtà e riuscire a realizzare il progetto non era per niente scontato. Invece in 3 mesi abbiamo chiuso il crowdfunding, tra l'altro si chiedevano 25.000 euro e ne abbiamo preso 27.8, qualcosa del genere, quindi anche oltre il goal. E il fatto, ripeto, di avere ad oggi, di essere ancora online, di avere riscontri.
Ecco, quanti abbonati avete oggi?
Siamo circa su 1.600.
Sono tanti, sono tanti. È una bellissima conquista. Cioè, persone che ogni mese spendono, dice, ricordiamolo, con te. Guarda, l'abbonamento di Indeep.
Sono vari gli abbonamenti. Abbiamo questi abbonati con c'è il mensile a 8, c'è il semestrale a 37 e l'annuale a 60, che sono 5 euro al mese, perché abbiamo pensato come scelta politica proprio che tutti potessero e dovessero permettersi di poter leggere Indeep anche non avendo magari delle possibilità economiche. Abbiamo pensato al classico studente universitario.
Beh, e poi uno fa anche una prova, magari si abbona per un mese appunto per vedere com'è, farsi un'idea e poi decide di fare il semestrale o l'annuale. Comunque diciamo intorno dai 5 euro fino agli 8 massimo. Ecco.
Fino agli 8 massimo, tra l'altro spendendo esattamente zero, ma è una pecca questo, sì. In marketing e pubblicità, perché la maggior parte delle entrate poi viene reimpiegata per pagare i colleghi.
Beh, però ci avete un ottimo passaparola, diciamo, nel senso che la vostra pubblicità ve la fate con i pezzi che fate, nel senso che in questo stagno, diciamo, abbastanza melmoso dell'informazione sarda, quando voi tirate fuori una storia, quella storia se ne parla, perché la riprende Radio X, la riprende Sardegna Libertà, la riprende qualche altro, diciamo, autorevole, diciamo, osservatore delle cose sarde e vi fa pubblicità. E allora la gente dice, forse è il caso che mi abbono a questo Indeep.
Ma infatti esattamente lì il nostro marketing è la notizia, il rigore nel dare quella notizia. Tu dicevi prima, fate un lavoro, insomma, certosino, come a me lascia sempre, mi fa ovviamente piacere che me lo dicono in tanti, però mi lascia anche un po' di amaro in bocca, nel senso che è quello che dovremmo fare noi di norma, cioè il nostro lavoro è questo. Il problema
anch'io
è che
sono cresciuto in una redazione dell'Unione Sarda dove si faceva questo, negli anni 80 si faceva questo, fino anche negli anni 90. Poi i giornali si sono evoluti in un certo modo, l'online ha portato, diciamo, dei vantaggi ma anche degli svantaggi, e la professione è cambiata, onestamente oggi è cambiata.
Mordi e fuggi,
all'inseguimento magari dei social o della polemicuzza di giornata, insomma, senza più volontà di scavare.
Esatto, ma ci facciamo dettare l'agenda da un post su Facebook.
Esatto.
Di una o di un cosiddetto influencer, cioè adesso parlo, sono un po' più uscendo anche dai confini della Sardegna, ma sì. Se tu apri la home di Repubblica o del Corriere hai 300 titoli e 200-220 ti chiedi in che senso. Cioè l'altro giorno ho visto c'era un pezzo a metà pagina della home, quindi neanche in basso, neanche in taglio basso, era sull'importanza di quando e come tagliare le dita e le zampe ai cani, che per carità ci sta, però hai un'apertura magari sul conflitto in Ucraina, se non su una partita di Serie A, perché si vede anche questo.
Sì.
Cioè, ormai si apre sulla partita di Serie A in diretta e sotto c'è il conflitto in Ucraina o i dazi di Trump.
Beh, noi per tutta la settimana scorsa abbiamo polemizzato sull'intervento di Saviano e sulla risposta a Saviano del sindaco di Desulo e poi su Desiree Manca che intervenuta sulla questione e ci siamo dimenticati di parlare della rapina, perché delle indagini sulla rapina a che punto sono, dove sono finiti questi, dove sono finite le macchine, non ne abbiamo più parlato perché abbiamo iniziato a fare sociologia criminale e non più parlare di un fatto di cronaca nera come si dovrebbe, ma questo capita spessissimo, dimentichiamo i grandi casi. Del caso di Via Ghibli non sappiamo praticamente più nulla, del ragazzo ucciso nel carnevale di Barisal Sardo non sappiamo più nulla, cioè perché iniziamo a fare appunto a parlare d'altro e il giorno dopo si azzera tutto e si riparte con la polemicuzza del giorno. Va bene, facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo in studio con Pablo per continuare a parlare di giornalismo, informazione e altre cose. Ballback, rientriamo in studio dove stiamo conversando con il nostro collega Pablo Sole, direttore fondatore di Indip. Stiamo parlando di informazione indipendente, di come è difficile oggi nel nuovo ecosistema dell'informazione, lo è ancora di più mi viene da dire in Sardegna, dove c'è un sistema anche bloccato da due grandi monopoli di fatto, no? Che bloccano un po' tutto il resto, appunto fare informazioni in un certo modo. Pablo, ricordiamo insomma quante persone lavorano con te oggi attorno al progetto Indip, quante persone sei riuscito a coinvolgere, giovani che ancora credono in quel tipo di giornalismo lì?
Diciamo che siamo come colleghi di base, ricordo tra l'altro, perché non lo dico mai, insomma, il nucleo che poi ha fondato Indip, il nucleo storico, cioè Piero Loi, Massimo Manca, Raffaele Angius, Monia Melis e Maria Giovanna Fossati, qualcuno
si... ex colleghi del che io ricordo nella redazione del giornale di Sardegna,
Sardegna 24, sì. Maria Giovanna e Monia, sì. Maria Giovanna eravamo già colleghi alla Nuova Sardegna, purtroppo ormai un po' di anni fa. Monia l'abbiamo persa per strada perché è stata presa, sì, in Rai. Maria Giovanna adesso l'abbiamo persa per strada, ovviamente due ottime colleghe. Maria Giovanna è entrata, insomma, sta curando un ufficio stampa in regione, e poi si sono aggiunti via via diversi collaboratori come Domenico Mussolino da Sassari, c'è Angela Deiana Galiberti da Olbia, Andrea Carboni a Cagliari, collaboratori che hanno iniziato adesso recentemente, diciamo, il percorso con Indip, perché piano piano, insomma, stiamo inserendo appunto nel progetto.
Allora partiamo dalla vostra ultima, diciamo, inchiesta più roboante, quella che ha riguardato l'affare Todde, diciamo, la questione della decadenza di questo processo, dei rapporti anche turbolenti che si sono creati, no, tra la presidenza della regione e tutti i consiglieri che hanno poi sottoscritto quel documento in cui si sono ritenuti parte lesa, no, per questa azione del collegio. A che punto siamo nella vicenda? Perché l'impressione che abbiamo avuto è che dopo questa udienza del 20 marzo tutto sia rientrato in freezer. L'impressione è che alla fine questa cosa si risolverà in una tiratina d'orecchie, ma insomma niente di più. Tu vedi ancora dei margini di rischio per la stabilità dell'amministrazione?
Ah, questa è una bellissima domanda, nel senso che partiamo da un presupposto. Secondo me già dall'udienza scorsa di marzo, anche quelli che hanno seguito dall'inizio alla fine dell'udienza, secondo me poco hanno capito sull'orientamento generale e su quello che poi succederà alla prossima udienza, che è il 22 maggio.
Sì, a maggio, cioè.
Perché intanto non ci sono precedenti, perché parliamo di una norma pensata quando non c'era l'elezione diretta del presidente e tutto quello che abbiamo detto e scritto. Dopodiché molto probabilmente, anche secondo me, si risolverà con una tiratina d'orecchi, ma per un semplice motivo: se è vero che, diciamo, la pena deve essere commisurata a quello che hai combinato, probabilmente far decadere un intero consiglio regionale per diciamo le inesattezze nel deposito,
sì,
o per le plurime violazioni, come, sì, le chiama il collegio di garanzia, forse è un po' spropositato, anche perché se si pensa a un consigliere di centrodestra deve andare a casa perché è lo staff della presidente che ha combinato un pastrocchio, se questo dovesse essere ovviamente acclarato, ecco, forse quel consigliere di centrodestra avrebbe un danno cagionato, come dicono, no, nelle aule, che è totalmente sproporzionato, anche perché non ha alcuna responsabilità.
Dopodiché, ecco, ma al di là del danno giudiziario, questa storia ha fatto danni sul fronte politico, soprattutto nelle relazioni, nei pesi e nei contrappesi interni alla maggioranza?
Beh, interni alla maggioranza, non so, abbiamo tutti notato, ad esempio, quando ci sono state le reazioni del Movimento 5 Stelle un po' scomposte, il PD, io non ho letto tantissime dichiarazioni, forse nessuna, perché in questi casi lì si vede anche un po' l'esperienza politica. Normalmente si dovrebbe dire: ci sono state queste contestazioni, a ognuno il suo, vedremo che cosa, come si risolverà, punto. Invece qua E a me ha lasciato di stucco il 3 febbraio, quando la Presidente parla della vicenda per la prima volta ufficialmente in aula, e sostanzialmente accusa il Collegio di Garanzia di eversione, perché fa un passaggio terrificante politicamente e di scontro anche tra poteri, in cui dice che è un'iniziativa volta a sovvertire la volontà popolare. Quella è eversione.
Sì.
Non c'è un altro, cioè, lei ha detto una frase, ma con una parola è eversione. Infatti, nella memoria che il Collegio di Garanzia ha depositato adesso in tribunale ci sono questi riferimenti. E dicono, è anche un po' piccati. Cioè, Gemma Cucca dice: ma, sì, ci ha accusato di cose, insomma.
Io,
no?
Dico che al di là degli errori che possono essere, voglio dire, delle clamorose bucce di banana, di non aver frainteso, non aver compilato correttamente, aver pensato che non fosse dovuto nel suo caso nominare un mandatario, aprire un conto, chissà per quale strano ragionamento, dove si poteva semplicemente chiedere scusa, abbiamo sbagliato, fine, è stata la gestione del dopo che è stata clamorosamente sbagliata. Cioè, passare al contrattacco e addirittura prefigurare, cioè, un contrasto, un conflitto di interesse, un conflitto di attribuzione, cioè Stato contro Regione, violata l'indipendenza della Sardegna e della Regione Autonoma per il solo fatto che quella cosa è partita dalla Corte d'Appello, ma sono dei magistrati che indagano su tutto. Allora mettiamo in dubbio anche l'operato dei Carabinieri, che so, o della Guardia di Finanza, perché non rispondono. Beh, a Viale Trento, neppure loro.
Su questo aspetto ci sono due cose che fanno anche un po' sorridere, nel senso, io ricordo che Conte, quando scoppia il caso Decadenza, suggerisce alla Todde di denunciare il collegio. Dopodiché l'altro giorno la Meloni, adesso non mi ricordo se fosse una cosa legata al caso della Santanchè o comunque di forse di
Del Mastro,
di Del Mastro, sì, sì. E critica i giudici, e Conte dice le sentenze o i giudici si rispettano. C'è questa schizofrenia totale, perché il giudice va bene quando attacca il tuo oppositore, ma se bacchetta la tua parte politica diventa
il nemico.
L'altra cosa che fa ridere è che in effetti sollevano il conflitto di attribuzione, ma in verità il Collegio di Garanzia Elettorale è né più né meno un organo emanazione della Regione, tant'è che ne sostiene le spese ed è incardinato nella Corte d'Appello esclusivamente perché così prevede la norma. Però a pagare i sette componenti del collegio è la Regione, e li paga perché verifichino se le norme siano sulle spese elettorali siano o meno state rispettate. Quando il collegio dice queste secondo noi non sono state rispettate e comportano la decadenza, non già proclama la decadenza, che infatti il collegio dice non esiste ad oggi, manda tutto al consiglio, che è il suo datore di lavoro, tra virgolette. Il consiglio prende atto, perché è chiaro che prende atto, non ha potere decisionale. Questo perché evitare che, se quello colpito è un tuo amico politico, non decade, e se invece è un oppositore decade, la decisione è quella, e quindi deve ratificare e punto e basta. Quindi fa ridere anche questo conflitto di attribuzione.
Qui. Senti, un uccellino mi ha detto che state per uscire con un'altra bella storia questa settimana. Ci vuoi anticipare qualcosa così? Ops.
Sono sempre ben informati gli uccellini che volano da queste parti.
Alex Ma è tutto un fiorire di uccellini.
Sì, io spero i primi della settimana prossima.
Ah, addirittura.
Sì, ci stiamo muovendo, ma tanto è un'inchiesta che si dovrà, per forza di cose, visto il materiale che abbiamo trovato, sviluppare su più puntate. Diciamo così, senza spoilerare
troppo.
Anticipando, siamo in ambito Regione e stiamo tentando di capire che fine hanno fatto e come sono stati impiegati circa 3 milioni di euro.
Benissimo, sulle tracce di 3 milioni di euro lasciamo Pablo Sole e i suoi di Indip, e poi ci sarà da divertirci anche sulla finanziaria quando verrà approvata, vero Pablo? Voi fate sempre un resoconto molto puntuale dei vari emendamenti ad personam, ci siamo divertiti sulle varie anche manovre di, come si chiamano, assestamento di bilancio, ecco, anche sugli assestamenti ci siamo divertiti parecchio.
Assestano soprattutto i conti correnti di qualcuno.
Ecco, ma anche su questa finanziaria ritardata che arriva con 4 mesi di ritardo ci sarà probabilmente da divertirsi.
Ci sono già alcuni aspetti di cui parleremo anche su questo
numero della settimana. Va bene, io ringrazio, vi ricordo Indip, abbonatevi, fatelo leggere. Noi salutiamo Pablo e ci diamo appuntamento alla prossima volta, al prossimo caffè.
Grazie, ciao, sempre ciao, un grazie. Piacere.